Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescone, eccoci a Caffè Sport On The Air, rigorosamente in diretta dagli studi di Radio Caffè qui a Padova. Cominciamo a parlare di calcio, ricordando che la Serie A e la Serie B sono ferme per gli impegni della nazionale, ma per parlare della crisi, soprattutto del Cittadella in cadetteria, abbiamo interpellato Stefano Edel, editorialista di Nord-Est Multimedia. Ben trovato Stefano!
Ciao Simone, buona serata a te e a tutti coloro che ci ascoltano e grazie dell'invito.
Dicevamo, una crisi veramente profonda in casa Cittadella e la sosta arriva quasi provvidenziale per tirare il fiato e per riflettere.
Hai detto bene, una crisi inaspettata perché la partenza era stata molto buona con le vittorie di Brescia e di Modena fuori casa. E nessuno si sarebbe immaginato che i Granata precipitassero in fondo alla classifica con 3 sconfitte sul groppone, 4 se consideriamo poi lo 0-3 a tavolino deciso dalla Corte d'Appello federale per la partita con il Pisa. E quindi c'è bisogno di capire che cosa è successo. A Marchetti, il direttore generale, è stato molto chiaro nei commenti dopo il 6-1 inflitto a Cittadella dal Sassuolo, una sconfitta umiliante, la peggiore sconfitta nella storia del club padovano anche in Serie B, e credo che l'analisi di questi giorni, le analisi, gli approfondimenti, i discorsi porteranno sicuramente a qualcosa di nuovo contro il Cosenza sabato 19. Partita che vale doppio, anche considerando il fatto che il Cosenza potrebbe vedersi restituiti dei punti per la penalizzazione in seguito al mancato pagamento dell'IRPEF e degli stipendi, al ritardato pagamento degli stipendi che aveva portato a meno 4 i calabresi, che sono ultimi in classifica. Una sfida che vale già doppio, pensate un po', dopo appena 8 giornate.
Sì, Stefano, in casa Cittadella si spera ovviamente nella vittoria contro il Cosenza per risollevare anche il morale della truppa, oltre che per risollevare la classifica. Infatti se il campionato finisse oggi, siamo soltanto all'ottava giornata per carità, i Granata disputerebbero i play-out. Stefano Marchetti ha dichiarato in settimana: nella mia carriera di direttore generale non ho mai esonerato nessun tecnico. Però la domanda sorge spontanea: non è che Gorini abbia poi tutte queste colpe? A mio modesto parere è la rosa che non è forse all'altezza.
Direi che hai centrato l'obiettivo, cioè si pensava che alcuni giocatori, soprattutto giovani, che hanno bisogno di esperienza e che sono sempre delle autentiche scommesse per il tipo di strategia impostata da Marchetti nella scelta dei rinforzi, si pensava, dicevo, che alcuni giovani potessero rendere di più, però ci sono anche delle scelte discutibili da parte del tecnico, perché per esempio aver giubilato Cassano, che è un talento puro, dalla formazione titolare non mi convince per preferirgli De Zogus, che è un giocatore che arriva dalla Serie C, dal Gubbio, sardo, di proprietà del Cagliari, era di proprietà del Cagliari, e che finora ha palesemente deluso, così come anche Rabbi, che è arrivato dalla Spal. Cioè sono giocatori sui quali ogni anno si tentano delle scommesse. Ti può andar bene come ti può andar male. Diciamo che finora è andata male. E mi sento un attimino sì, certamente anche di mettere sotto accusa un po' l'allenatore per alcune scelte di formazione non condivisibili, ma mi sento di dover dire che il Cittadella qualche volta potrebbe allargare i cordoni della borsa perché già i soldi ce li ha, per puntare su qualche giocatore un po' più di maggiore affidabilità di categoria, soprattutto davanti, perché mancano in maniera incredibile i gol sotto porta.
Sono d'accordo con te. Scendiamo adesso in Serie C, Girone A, nona giornata, si aprirà domani sera con l'anticipo tra il Renate, secondo in classifica dietro al Padova, a meno 4 dei biancoscudati, Renate che ospiterà il Novara. Sabato alle 15 il capolista Padova giocherà in trasferta alle 17:30 a Gorgonzola contro il Giana. il programma prevede anche alle 15, quindi 2 ore e mezza prima, Alcione Triestina e Virtus Verona Arzignano. Domenica alle 15 farà il Pissalò in casa con il Caldiero, Caldiero che ha festeggiato 20 anni della presidenza Berti, poi Vicenza che cercherà 3 punti fondamentali per inseguire il Padova in casa contro il Lumezzane, Pergolettese contro Trento e Union Clodiense fuori casa contro la Provercelli. Tornando alla Triestina, gli alabardati non hanno ancora sciolto il nodo allenatore. Chi sostituirà l'ormai esonerato Santoni? A quanto pare Tesser, se dovesse tornare, lo farebbe soltanto per obblighi contrattuali.
Sì, hai fatto un focus perfetto. C'è Marino, che finora è l'allenatore della Primavera, che praticamente sarà in panchina anche in questa occasione contro l'Alcione Milano, e rischia la Triestina, perché l'Alcione è una delle è una matricola sbarazzina, ambiziosa, che dirige nei quartieri nobili della graduatoria, e quindi gli alabardati, che hanno sin qui deluso in maniera incredibile e che sono costretti a fare i conti con la zona retrocessione, hanno praticamente già compromesso la loro stagione, per cui se o danno una svolta cercando dei punti che li possano portare in acque più tranquille, oppure veramente il pericolo è che si possano incancrenire questa situazione e quindi determinare una disperata lotta per rimanere in categoria.
Padova ha chiamato... Direi... Sì, prego, prego, Stefano.
No, direi appunto che l'aspetto della interessante è proprio questo, capire se la Triestina uscirà dalla crisi in cui è precipitata, anche per valutare eventualmente l'insediamento di Tesser, il ritorno di Tesser, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e che è stato costretto a dire di no all'Ascoli, che lo aveva chiamato, sì, per impegni, per problemi legati ad un componente del suo staff.
Ed Ascoli è approdato Di Carlo. E tornando al Padova, trasferta a Gorgonzola contro la Gian Erminio, dicevamo, trasferta che a volte ha riservato qualche sorpresa negativa ai biancoscudati, no?
Sì, l'ultima l'anno scorso, purtroppo coincise con una brutta sconfitta. Devo dirti che la Gian Erminio è una di quelle formazioni che potrei definire mina vagante della girone, perché è in grado di vincere contro chiunque, così come di perdere contro chiunque. È reduce da 2 vittorie consecutive, quindi sta bene, però affronta una capolista che viaggia col vento in poppa. Credo che Andreoletti, da questo punto di vista, conoscendo da buon bergamasco le squadre lombarde, riuscirà a trovare le contromisure adeguate per cercare un nuovo risultato positivo, e sarebbe un risultato record, perché andrebbero a 8 vittorie o con un pareggio quello contenuto contro la Propatria. Fa specie però che contro le squadre lombarde il Padova fatichi e ne avrà parecchie di trasferte
da in Lombardia affrontare. Certo. Stefano, ricordiamo sommariamente la classifica: Padova 22, 4 punti di vantaggio sulle Renate, Vicenza terzo a 17, via via tutte le altre, ultimo l'Arzignano a quota 4. Vicenza che sicuramente non esce ridimensionato dalla sconfitta di domenica scorsa all'Euganeo, anzi bisogna dire che forse i Berici avevano fatto qualcosa di più soprattutto nel primo tempo. Come vedi adesso la formazione allenata da Vecchi?
Ma ha fatto una buona partita, direi anche più che positiva, quella contro il Padova, ma contro questo Padova in questo momento nessuno riesce ad ottenere risultati utili. Ha perso per un errore, tra l'altro sul gol, sull'azione che ha portato Liguori a realizzare il 1-0 decisivo, e ovviamente la sua classifica è un po' inferiore a quelle che sono le attese, perché resta la grande favorita per il ritorno in Serie B. Diciamo che però si trova davanti un Lumezzane che è da prendere con le pinze, perché è la vera sorpresa del girone, e da questo punto di vista stupisce che come i bresciani siano riusciti veramente ad insediarsi nelle posizioni di vertice della classifica. Quindi un avversario che creerà sicuramente dei problemi agli uomini di Vecchi, ma sono loro i favoriti se vogliono andare in B, devono assolutamente conquistare punti e non perdere terreno nei confronti del padre.
Bene, ringraziamo ancora Stefano Edel, editorialista di Multimedia, Nord-Est Multimedia. Grazie Stefano.
Ciao Simone, grazie a te e buona serata a tutti.
Perfetto, parliamo adesso anche di basket rapidamente. Serie A, terza giornata, sabato alle 18, l'Umana Reyer Venezia cercherà finalmente la prima vittoria contro un avversario fortissimo, Virtus Bologna. Finora i Reyerini in campionato e anche in Eurocup hanno soltanto perso. Da segnalare anche la trasferta di Trieste a Tortona e poi il match tra Reggio Emilia e Universo Treviso. Domenica alle 16.30 Trento ospita Varese. In Serie 2, quarta giornata, domani sera anticipo al Pala Carnera di Udine tra Lapu e Cento. Domenica alle 18 Scaligera Verona contro Cividale, derby nordestino molto molto interessante. Serie B nazionale, quarta giornata, Civitus Allianz Vicenza ancora a secco di punti in casa contro Virtus Imola, Gemini Mestre rinfrancata dalle ultime apparizioni che affronta fuori casa Piacenza, Rucker San Vendemiano in casa contro Omegna. Serie B interregionale, terza giornata, Virtus Padova ha perso in casa contro Ferrara 62-63. Domenica c'è in programma Pordenone contro Virtus Padova. E l'UBP ha giocato ieri sera contro San Bonifacio, vediamo anche in questo caso il finale, vediamo se riusciamo a darvelo. Ovviamente le due formazioni padovane non hanno iniziato nel migliore dei modi il loro campionato, ci si aspetta molto di più, almeno in ottica promozione. E praticamente la partita di ieri ha visto il successo di San Bonifacio. Bene, è veramente tutto per quanto riguarda questa prima tranche, ci risentiamo dopo il break musicale con pallavolo e ancora calcio. Ed eccoci tornati in studio in rigorosa diretta qui da Radio Caffè a Padova, Caffè Sport on the air, sempre Simone Francescone al microfono. La partita tra San Bonifacio e Guerriero Petrarca Padova è in programma stasera al Pallaferoli di San Bonifacio in provincia di Verona, almeno per quanto riguarda la terza giornata della Serie B interregionale di basket. Alcune notizie che riguardano anche la pallavolo. In merito all'Imoco Volley Conegliano c'è grande entusiasmo per l'arrivo niente meno che della fuoriclasse cinese Zhu Ting, notizia che avevamo anticipato già nella primavera scorsa. Quindi Zhu Ting a Conegliano, e la cinese proprio oggi pomeriggio in conferenza stampa ha dichiarato: voglio vincere il mondiale per club in programma in Cina. Un'altra notizia che riguarda la pallavolo maschile, Superlega, terza giornata, sabato è in programma in serata Grotta Zolina Verona, mentre domenica alle 17 Sonne Par Padova reca visita a Taranto, potenzialmente una antagonista per la salvezza. Molto interessante il match tra Monza e Itas Trentino. Trento è capolista provvisore con 6 punti in compagnia di Piacenza. Torniamo al calcio, abbiamo raggiunto telefonicamente il patron della Luparense, Stefano Zarattini. Ben trovato Stefano.
Buonasera a voi.
Serie D, girone C, ottava giornata. Il programma del prossimo weekend vede questi match: Adriese contro Calvinoale, Bassano in casa con il Lignano, il Campodarsico capolista che affronterà Villavalle, avversario di origine bergamasca molto temibile, poi il derby friulano tra Charlins Muzzane e Chions, il derby padovano tra Este e Luparense, Dolomiti Bellunesi in trasferta a Lavis, Mestre che cercherà i 3 punti del riscatto in casa con il Montecchio, Portogruaro Treviso, Calepina Brusa Porto, Virtus Bergamo Caravaggio. E ricordiamo anche con chi giocherà la Luparense, diccelo un po' Stefano.
Ma un derby molto importante, è stata una bellissima rivalità sportiva con l'Este come con Campodazzo, perché siamo 3 padovane che fanno parte di questo girone C molto, molto importante, molto livellato verso l'alto. E noi arriviamo, diciamo, bene dopo una vittoria convincente domenica contro Calepina.
Doppietta di Cali, ricordiamo, doppietta di Cali.
Sì, Calì sta attraversando un magnifico periodo di forma, però noi in questo periodo soffriamo la presenza di molti infortunati. Abbiamo 3-4 giocatori che sono infortunati o rientrano da infortuni, quindi siamo un po' in emergenza, ma sicuramente domenica vorremmo proseguire la striscia vincente che abbiamo da un po' di partite. Noi ricordiamo che 7 partite abbiamo avuto una unica sconfitta a Lignano, e credo che in qualche occasione ci manchi qualche punto, però siamo contenti di come sta andando la stagione. Sono passate solo 7 partite, quindi abbiamo ancora 31 partite, ma quello che, di cui posso essere ottimista per il futuro è la crescita che può avere la squadra, i margini di miglioramento che può avere questa squadra per il prossimo futuro.
E Stefano, ricordiamo sommariamente la classifica: Campodarsego al comando con 19 punti, Caravaggio che segue a 14, Treviso, Dolomiti e Villavalle 13, Luparense e Noale 12, via via tutte le altre. In questo momento i Lupi si trovano a meno 7 dalla prima piazza, appannaggio del Campodarsego, che ha inanellato addirittura 6 vittorie consecutive e un pareggio.
I 19 punti di Campodarsego la dicono tutta sulla squadra importante che ha costruito il presidente Pagini nel Campodarsego per la stagione. Ha costruito una squadra molto molto importante, ha preso dei giocatori di Serie C, Pasquato e altri giocatori molto esperti, e quindi meritatamente si trova al primo posto della classifica. Detto questo, credo che il campionato non sia finito e sia molto lungo, perché mancano 93 punti, quindi alle inseguitrici credo non faccia paura la distanza di oggi del Campodarsego, però oggi meritatamente, con la squadra che ha costruito, importante, come ho detto prima, prendendo i giocatori di altre categorie, si trova al comando della classifica. Quindi a oggi 10 ottobre, complimenti al Campodarsego, il primo in classifica, però poi i conti li facciamo in maggio, e quindi c'è ancora molte partite e può succedere di tutto.
Luparense, che quest'anno ha in panchina un certo Masitto, tecnico navigato della Serie D, e secondo alcuni siete un diesel, nel senso che avete già dimostrato contro le squadre di una certa levatura come Dolomiti, come Treviso, di sapere il fatto vostro. Dovete migliorare nella gestione delle partite con le cosiddette piccole. Sei d'accordo, Stefano?
Secondo me le partite vanno costruite giorno dopo giorno. Quindi è vero che con Treviso e Belluno abbiamo vinto, però dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Come ho detto prima, dobbiamo gestire alcune situazioni di giocatori che hanno avuto degli infortuni, però credo che non ci siano squadre piccole o squadre grandi. Ogni settimana fa una storia a sé, quindi probabilmente nella settimana del Treviso e Belluno abbiamo passato una settimana più felice delle altre settimane. Credo che noi dobbiamo guardare a domenica dopo domenica, giorno dopo giorno, e arrivare carichi alla domenica, come lo sport, come il calcio, come lo sport che deve essere. Noi non dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare giorno dopo giorno la partita di domenica, poi chi viene ogni domenica ci giocheremo la partita. Io credo che, come ho detto prima, da oggi, dalla squadra in queste 7 giornate ha fatto dei miglioramenti, ma abbiamo ancora tanto tanto margine di miglioramento, abbiamo un bel percorso da fare. Io, come ripeto, penso che dobbiamo rimanere vicino alla ditta anche nei prossimi mesi, e poi il campionato, credo che questo girone rimarrà equilibrato, si deciderà veramente marzo-aprile, si vedrà la squadra che ha avuto più continuità e che si dimostrerà la più forte.
E Stefano, secondo te quale potrebbe essere una sorpresa di questo campionato?
Sorpresa di questo campionato, se guardo la classifica di oggi, io credo che il, tanto per dire una squadra, il Noale, che è una mezza rossa, non poteva pensare di trovarci a 12 punti. Treviso e Belluno penso che aspirassero ad avere qualche punto in più. Certo. E il Campodarsego non mi sorprende, perché come ho detto prima ha fatto una squadra importante e si trova là. Quindi è difficile oggi dire una squadra che è una sorpresa, perché ogni domenica succede tutto il contrario di tutto, quindi le bergamasche, per esempio, il Villavalle, o il Caravaggio, che poche squadre di quelle che frequentano la Regione C da tanti anni conoscevano, siano due squadre che fino alla fine rimarranno ai piani alti, e che non conoscevamo, quindi per noi potrebbe essere le sorprese di Lavalle e Caravaggio, che sono le bergamasche più accreditate.
Bene, ringraziamo ancora il patrone della Luparense, Stefano Zarattini. Grazie Stefano.
Buonasera.
Ed è veramente tutto per quanto riguarda la puntata odierna di Caffè Sport On The Air. A questo punto vi do appunto l'appuntamento, scusate il gioco di parole, lunedì sera in TV con Caffè Sport a partire dalle 21 su Caffè 24 Television. Buona continuazione con la grande musica di Radio Caffè da parte mia, da parte di Simone Francescone.